Ore 5 e mezza, direi di iniziare. Se Guido vieni su, così iniziamo e dedichiamo il tempo necessario.
Faccio la tecnica.
No, audio.
Io direi di iniziare, allora siamo un numero sufficiente, l'ora è quella giusta, il tempo che abbiamo a disposizione credo sia sufficiente per affrontare così, la storia, la vita di un personaggio che amiamo tantissimo. Prima di iniziare però gradirei che il Vescovo venisse su, ci salutasse, ci dicesse tutto quello che ha, come dice Vincenzo, nel cuore e ci desse la via, un saluto, quello che dice sempre un vescovo in queste occasioni. Dunque, il tema è, lo riassumo brevemente, sono 50 anni che è iniziato il Concilio. La Chiesa, la Diocesi di Fano ha avviato un percorso di riflessione utilizzando alcuni mercoledì per riproporre un'illustrazione dei principali documenti del Concilio che hanno un po' fatto la Chiesa di questi ultimi 50 anni. Lo ha fatto non soltanto con lo spirito illustrativo o nostalgico, ma perché quei quattro grandi documenti del Concilio Vaticano II sono, devono continuare ad essere, il criterio con cui noi approcciamo la fede, l'ecclesiologia, il rapporto con il mondo contemporaneo, con la cultura, e in base alla quale la Chiesa sta in questo anno, l'anno dedicato alla fede, ripensando radicalmente la sua posizione nel mondo in questi tempi così difficili da interpretare. Allora, siccome non è un'operazione di nostalgia, ma è un modo per ripensare la nostra azione, quella che viene chiamata l'evangelizzazione, ma anche la presenza pubblica dei cristiani, ripeto, in una situazione non chiarissima da tutti i punti di vista, ci sembrava bello affiancare a questi quattro incontri su questi documenti una riflessione su un personaggio che è stato uno delle anime del Concilio. Come sapete è stato, si è affiancato al Cardinale Le Carlo, che è stato uno dei quattro relatori del Concilio ed ha contribuito fortemente alla organizzazione del Concilio, proprio l'organizzazione dei gruppi, delle sessioni, e anche su alcuni contenuti che poi il Concilio le ha proposto alla grande. Il primo dei quali mi sembrava proprio utile ribadirlo, ne parlavo prima con Don Marco, è il discorso della centralità delle scritture, che è un elemento su cui ancora noi facciamo fatica ad andare avanti, ma su cui la Chiesa, grazie a questa indicazione, ha fatto dei passi avanti. Ha fatto alcuni passi avanti, cercando di fare in modo che le scritture, la parola di Dio, venissero messe in mano a tutti, non soltanto a pochi eletti, ma in mano ai fedeli, in mano ai cristiani adulti, proprio perché sono il fondamento di una possibilità che abbiamo di riflettere sulla profondità della fede. Ecco, Don Giuseppe è stato tutto questo, ma è stato anche altro. Don Giuseppe è stato un politico, Don Giuseppe è stato un antifascista, è stato un monaco, e qui abbiamo presenti due fratelli di quella comunità che poi vi presenterò brevemente. è stato un cristiano che ha posto, che ha preso sul serio la parola di Dio, come dicevo, è stato un uomo di chiesa che denunciava l'immaturità nel rapporto tra laici e clero, invitando quest'ultimo, il clero, a non porsi come guida esterna dei laici, ma come formatore della coscienza di laici adulti orientati a un cristianesimo profondo e autentico. È stato un cittadino, chi se lo ricorda dalla fine degli anni Ottanta in poi, che soprattutto negli ultimi anni della sua vita, in particolare negli anni 90, morto nel 96, ha denunciato con forza la deriva del nostro sistema politico, invitando a resistere contro il degrado morale, la corruzione, la deriva populista, l'incapacità di pensare politicamente, l'assenza di qualsiasi riferimento etico, in difesa dei grandi principi della Costituzione, allora attaccata nelle sue fondamenta da più parti politiche. È stato un uomo di dialogo ecumenico, di dialogo interreligioso, si è aperto alle chiese del Medio Oriente, lo vedevamo nelle foto di prima, partecipando alle sofferenze di quelle terre, un grande conoscitore e frequentatore del monachesimo ortodosso, diffusore della cultura biblica, anche di tradizione protestante, pur professando l'intenso e profondo legame tra la mensa della parola e la mensa eucaristica. È stato un uomo moderno, una persona ancora presente, di cui si avverte ancora oggi la presenza all'interno della Chiesa, all'interno della cultura, nello stesso mondo politico, ed è per questo amato da una parte, censurato dall'altra, si parla poco di Don Giuseppe. Dicevo che è stato anche una delle anime del Concilio, ha preso parte attiva, ha contribuito all'elaborazione di alcune idee importanti, a fare in modo che emergessero, che diventassero patrimonio comune tra i vescovi che parteciparono numerosissimi a quell'importante momento. Ecco, nel cinquantesimo della via del Concilio, io credo, e parlandone con Don Marco ci siamo trovati d'accordo su questo, che non potessimo saltare la figura di questa persona. Una persona che è ancora in gran parte da scoprire, su cui si è cominciato a scrivere, nel bene e nel male. Ultimamente mi è capitato di avere a che fare con un libro di un sacerdote che poco prima di morire ha dedicato un libro durissimo nei confronti di Don Giuseppe, accusandolo della deriva della Chiesa, della deriva della politica, per dire che è un personaggio su cui ancora abbiamo degli elementi di grande contrapposizione, su quei due aspetti che erano sostanzialmente la sua missione della vita, cioè la riforma della politica, poi la riforma della cultura e poi la riforma della Chiesa. Percorsi ancora aperti, potremmo dire, quanto si è fatto da allora ad oggi, quali sono stati i progressi in questi tre campi. A volte verrebbe da dire che è avvenuto esattamente il contrario da tutti i punti di vista. Sicuramente ci ha lasciato delle cose su cui abbiamo ancora dei grandi margini di riflessione. Io ho conosciuto persone a lui vicine, peraltro accanto a Don Romolo, che doveva essere oggi presente, poi purtroppo ha avuto questo problema di salute, questo serio problema di salute, e non siamo riusciti a farlo venire, anche se è stato a Fano un paio di mesi fa circa, e ci sarebbe molto piaciuto poterlo riascoltare, anche se so è stata registrata un suo breve intervento di saluto per l'occasione di oggi, che se riusciamo lo mandiamo in onda. Quindi Don Romolo, no? Tommaso, come ha deciso di chiamarsi una volta entrato nella famiglia della comunità di Indossetti, e anche un altro personaggio che abbiamo conosciuto perché ha vissuto ugualmente per alcuni anni a Fano, che è Gianni Zaccherini. Lui, morto per un incidente stradale, ci ha lasciato così in maniera improvvisa, ed è stato per noi almeno colui che ci ha avvicinato alla spiritualità di Don Dossetti, a questo grande amore alle scritture, a questa ecclesiologia su cui ha costruito la sua presenza negli anni del Concilio, Don Giuseppe, e anche negli anni del post-Concilio, quando la situazione si è fatta un pochino più difficile per lui con il cambio di vescovo e con il cambio della situazione. Ecco, su questo volevamo un attimo riflettere, chiamando a testimonianza alcune persone che hanno vissuto con lui, che lo hanno conosciuto, che ci racconteranno alcune situazioni così, di convivenza con questa persona e che penso possano darci degli stimoli importanti per riflettere sulla poliedricità di questo uomo. Io spero che questa occasione ci metta nelle condizioni di rilanciarne la conoscenza, proprio perché affronta vari aspetti della nostra vita che sono attualissimi, sia dal punto di vista civile e politico che dal punto di vista ecclesiale e cristiano. Ecco, in assenza di Don Romolo, a cui avevamo chiesto di parlarci della sua esperienza a Maini, quindi la presenza della comunità nella Chiesa, nella terra del Medio Oriente, che come sapete sta vivendo ancora oggi momenti difficili, sono presenti due persone che sicuramente potranno dirci delle cose importanti. Il primo Guido Federzoni, che di professione fa il medico, è un uomo che ha vissuto tanti anni fianco a fianco con Dossetti, anche perché è stato il medico che lo ha curato, quindi lo ha seguito, uno dei medici che lo ha curato e lo ha seguito fino al 96, quando Don Giuseppe è morto, e ha vissuto con lui varie situazioni. Peraltro io Guido ho avuto occasione di conoscerlo nel 2005, un'occasione di un convegno in memoria di Gianni Zaccherini, peraltro i cui atti sono stati pubblicati, e Guido era intervenuto proprio sull'insegnamento e la testimonianza di Don Giuseppe Dossetti alla base della passione per la parola di Gianni Zaccherini, perché era un convegno in memoria di Gianni, e lui riprendeva l'influenza che Zaccherini aveva avuto nei confronti di Gianni proprio su questo specifico aspetto, che ritengo che oggi debba essere ripreso. Poi abbiamo avuto occasione di conoscere in un altro momento, quando ci ha guidato in Terra Santa un paio d'anni fa, perché fa anche la guida, oltre che il medico e lo studioso della parola, quando andammo un paio d'anni fa con alcuni amici in Palestina, in Terra Santa. Quindi lui ci racconterà un po', c'è anche delle foto di Don Giuseppe, quello che è stata la sua esperienza con lui. Poi abbiamo chiesto a Don Alessandro Barchi, che è un monaco della comunità, peraltro anche amico della nostra città di Fano, che è stato varie volte e conosce anche alcuni sacerdoti della nostra diocesi, che interverrà su Don Giuseppe, diffusore del Concilio. Se non sbaglio sta scrivendo una pubblicazione su queste cose, sugli scritti di Don Giuseppe ancora non conosciuti. E dopodiché, se avremo tempo, occasione, potremo aprire un confronto in modo da poter chiudere quest'anno il 50° della via del Concilio, avendolo, come dire, assaporato nelle idee, nelle proposte, nella concreta realizzazione, nelle testimonianze di alcuni personaggi che lo hanno vissuto, hanno contribuito a renderlo possibile. Bene, a questo punto sa tutto. E poi c'è il microfono portato.
Io non sono un grande esperto, però sono vissuto nell'epoca del Concilio. Ricordo appena quello che era prima, quello che è capitato dopo e quello che potrebbe capitare ancora. Allora, la prima sensazione che ho avuto da ragazzo, per quello di 15 anni, ricordo che quando venne fatto Giovanni XXIII a Loreto c'era anch'io. Erano in 20 sotto l'altare laterale appunto al crocifisso, quindi. E la prima sensazione così da adolescente, 15-16 anni, me la dava nel segnale di fermo, per disegnare all'epoca. E la trasmissione TV 7, che c'era all'epoca, era la roba. Era il venerdì, mi pare, dalle 7 ore, prima di Carosello, mi pare.
Dopo,
sicuro? Prima c'era il
venerdì. Durante anche dopo.
E la sensazione che ebbi all'epoca, io non avevo Italia, di una grande curiosità di noi che stiamo crescendo, ma sapete perché? Perché se tiriamo il dibattito in una chiesa, era quello che i nostri predetti si scandalizzavano, quasi metteva il volto sugli occhi e diceva queste robe che mi fanno a pezzi, che nella chiesa si poteva discutere, ed era un dibattito acceso. I vecchi che dicevano, gli anziani di testa che vogliono morire in pace, e gli altri che provavano a ragionare. Questa è la prima sensazione, la chiesa che poteva parlare. Era la curiosità di sentire i cardinali vescovi che si facevano intervistare, ed era una bella frase, non ci stanno più a noi adesso queste tradizioni troppo intelligenti per darcelo oggi, non c'è proprio più niente di questo. Seconda sensazione di qualcosa che era nuovo, vado a prenderlo, dopo la teologia la fate voi, non sono solo 4 giorni, sono 8, però facciamo anche giovedì l'incontro sul concilio, sia per i preti che la sera, quindi attenti.
Incontro per i preti.
L'incontro di Marco, che io sento sì, nel
senso è lo stesso incontro però, lo stesso relatore.
Però sono, no, per dire che ci stiamo provando. No? L'altra sensazione che nella liturgia qualcosa è cambiato, proprio strutturale, non riesco a capire non ci so come, ma dall'intrigo dell'altare dei a qualcosa di diverso. E ricordo anche noi, preparavamo la nuova liturgia e sentire la lettura e provare a ragionarla. Io nella mia vita ormai sono vecchio, so che non ho mai fatto messa senza una piccola o grande meditazione, per natura mia proprio. Nella messa dentro proprio verticalmente, parata dentro, quindi qualcosa c'è passato. Terza sensazione, avevamo all'epoca, dopo il concilio, una grande crisi dei preti, un mare di preti che smettevano. Tant'è vero che il nostro prorettore ci disse in estate, tutti a lavoro, andate in giro per il mondo perché non si può continuare a fare i voli dalle orecchie. Mi ricordo, noi teologi andavamo in 15 a lavorare, c'era anche il rettore, un prorettore, questo che è il Don Angelo, eccetera, andavamo a lavorare al Polloaia 3 mesi e mezzo, 11 ore al giorno. Su 15 ritorniamo 7. Però dall'epoca nessuno più smise, che erano persone. Quindi era un frutto, il clero non cattivo, molto buono. Prima del concilio non ci chiedeva niente, quando non ci ha capito proprio niente, non si è trovato in un mondo che era cambiato, concilio no, era cambiato tra le mani. E quindi questa terza sensazione di qualcosa che ci sfuggiva. Quarta sensazione, parlo di me, ci ho capito poco, l'ho capito dopo, nella riforma dei nuovi catechismi della CEI, che per me non sono ancora da buttare via, tipo venite come. Però c'è stato un 5-6 anni in cui il San Pio X non ci piaceva più.
Forse la batteria è esaurita, però
provvediamo con un altro.
La catechesi di San Pio X era insopportabile per noi, quella nuova non ce l'avevamo, ce la battevamo. Io mi ricordo delle scemenze che facevo, ne ho fatte tante nella vita, anche per questo adesso, quindi questa non conta niente, però, quindi, e che cominciamo a fare una catechesi spontanea, senza la struttura, tra il biblico e il non. Mi ricordo una delle crisi più grosse che ebbi, io lo parlo giovanissimo, a 28 anni già stavo in prima linea, perché sono andato alla stretta all'epoca subito, però quella dei morti, perché mi dice tu, i morti prima, assistenza della dura lunga e sofferta, eccomi oggi, abbiamo queste sere si fanno vedere in pace. E mi ricordo una grande crisi. Nella proposta catechistica o catechetica c'era voglia di nuovo, non c'erano ancora gli strumenti. Una delle scemenze che feci, niente imparare più niente, l'altro loro niente, andavano a loro come sassi, ma chi è questi preti? Mi ricordo io nella mia cultura biblica nuova, la Madonna tolta dalla era al centro di riprendere l'altare, ricordo questo dal Ciccio Carbone, ma c'è il disco, però manco l'ha messo uno scapinato per un certo tempo. Cioè vuol dire che c'era capitato qualcosa di nuovo dal culto dei Santi al culto della Santa Scrittura. Oggi la vado a recuperare un pochettino. Prima non riuscivo a capire quello che succedeva, però il tempo mi ha aiutato a riflettere quello che era successo. E poi via via tante altre cose, di cui credo che una delle riforme più grandi è stata la lettura in italiano e anche questo di prendere in mano, almeno noi preti, cominciamo a gruppetti a preparare la settimana prima l'omelia, ma non a prepararla tecnicamente. E ricordo un grande rivista, la mia onda, ancora dirette, quarto passaggio ho vinto, e io sono stato fortunato perché ho avuto tutti i preti del post-concilio, insegnanti di qualità. Quindi poi hanno fatto anche grande accordo nella colonia di Fermo, ancora, sapete bene come studi, Bonifazi, Niola, Fagiani, Illuminati, e ci fu il passaggio netto nei miei anni di teologia dalla teologia difensiva, ricordate apologetica, noi nemmeno una pagina, è una teologia della rivelazione. Ricordate la Torelli, forse qualcuno di voi, il primo che ci ha fatto storia, non deve essere ascoltato. Quindi qualcosa veramente è passato. Oggi riesco a fare sintesi e vedere anche le macchie ancora nere. La Torelli anche voi avete fatto, sì? Altro che. E poi nella storia della teologia, gli autori anche protestanti di teologia, soprattutto di teologia libera. E quindi io ho avuto la fortuna, da mio parroco mio, che poi ho visto, che era uno degli ultimi vescovi del concilio. Dice lui che stava, era mio parroco anche, Michetti, e gli ultimi che arrivavano stavano quasi in fondo. Però quando è tornato ha girato la diocesi lungo l'anno, non mi ricordo che cosa c'era, ma mi ricordo questa voglia di raccontare. Tra l'altro, la cosa buffa, io...
Questa è io. Che c'ho io qua, è una cosa strana, eh?
È frutto di una confessione non mia. Un frate me l'ha ridato in anello di Paolo VI Concilio. Ci sono smessi i suoi, là ci sono tutte copie. Era stato rubato a un vescovo. Facilmente nel tempo, credo Michetti, perché a Fermo c'era lui, o qui, no, l'aveva osservato che l'ha ripreso qui il nipote. E questo confessore, frate, me lo riporta e dice, guarda, mettilo lì al deposito, lì al museo del Vaticano II, era proprio la nemmina del Vaticano II, aveva regalato Paolo VI alla fine. E poi cosa è venuto questo, il vescovo, l'augurio me l'aveva dato a me, quindi c'è anche questa fortuna. C'ho questa e ciò del prete, del vescovo di Manciana, che è stato molto amico di Andrea, come si chiama? Pronto e aiutatemi. Sì, è Bersano. Va bene, adesso non mi torna. Mazzolari. La fortuna, ma io ho la provincia di Torari, non ammetto che di lusso mi vergogno proprio, la faccia mia non si dice. Cioè, la collana della provincia culturale di Manciana è stato il grande amico di Mazzolari. Immagino la vita come è una storia lunga che arriva tra i Franceschetti, il disco che arriva dopo, eccetera, eccetera. Quando sono diventato vescovo mi hanno regalato questa con me, il regresso anche. Quindi ciò il anello, ma questo non mi fa grande, però mi dice che ci arriva. Poi ecco, le ombre ne vedo tante, però vedo anche, volenti o non, la Chiesa davanti. Qualcosa è cambiato per chi è stato un pochettino prima, è stato per voi troppo giovani, no, non c'era neanche quella sensazione. Però davvero è cambiato un mondo e credo che possa andare molto molto ancora avanti, perché dentro c'è un fuoco ancora che può rivitalizzare, davvero. Sono sempre il principio che lei si riforma da sempre, in capite e tenebris. Buon lavoro a tutti. Io poi già prendo un assento, ma non senza che vi fermate, perché ciò è una vena immacolata, c'è una benedizione e una messa. Siamo avanti, eh? non sapeva, sono andato a imparare nel carcere, sono stati 5 giorni, ti ricordi?
Sì, sì, mi ricordo bene, Cervantes. Mi ricordo bene.
Grazie.
Grazie. A proposito, Don Tommaso pure mi ha chiamato anche l'altro giorno, che lui c'ha il filo diretto, come pare che...
Ma adesso vi facciamo sentire un suo saluto, se, che così cominciamo.
Io ero sicuro di venire giorni fa, invece no.
Insomma, purtroppo sabato scorso, proprio in queste stesse ore, è stato rioperato e quindi... Adesso vi facciamo sentire la registrazione. Lui aveva una voce squillantissima stamattina, ma la registrazione è venuta un po'. Comunque spero che. Vai, vai.
Della terra della rivelazione della redenzione. di Gerusalemme, insieme alla Chiesa di Gerusalemme, da una parte per noi era come un grande dono poter ritornare insieme alla Chiesa Madre e poter beneficiare e, per così dire, succhiare alle mammelle di questa Chiesa che rimane per sempre la madre di tutte le Chiese, ma anche di innestarsi appunto in questa sua missione per cui a Gerusalemme il Vangelo deve spingersi verso tutte le direzioni del mondo. E a Don Giuseppe stava particolarmente a cuore tutta la regione che attraversando il Giordano si affacciava, si estendeva verso non soltanto il Medio Oriente come regione caratterizzata da un'esperienza molteplice di fedi monoteistiche o fede monoteistica, ma interessava ancora di più i grandi popoli dell'Oriente estremo caratterizzati da esperienze religiose non caratterizzate dal monoteismo. Per cui, ecco, quando ripenso a tutti questi anni e ancora alla nostra presenza in Medio Oriente e anche già a tanti primi tentativi di esplorazione e di presenza della nostra comunità anche oltre il Medio Oriente, verso l'India e verso la Cina, ritorno a pensare alla Chiesa di Fano dicendo che in qualche modo anche la Chiesa di Fano è un po' come messa a contatto di questo movimento, di questa impresa. Ringrazio il Signore se per caso, insomma, tutto questo può essere avvenuto anche attraverso il piccolo contatto mio tra la Chiesa di Fano e la comunità di Dossetti, perché appunto quello che può riguardare a questo punto l'urgenza, la bellezza di un servizio preso al Vangelo nella sua ispirazione primitiva, originaria, nella sua purezza, un servizio al Vangelo che si possa offrire sempre di più ai popoli che possono essere ancora un pochettino più lontani, ecco, tutto questo mi pare che possa riempire il cuore anche di un grande zelo, di una grande consolazione, ecco, di poter dedicare ancora un po' di forza in questa direzione. E anche per la Chiesa di Fano pare che possa essere molto bello essere in qualche modo un pochettino coinvolta in questa dimensione, tanto più se pensiamo che grandi popoli del grande Oriente possono essere ormai ancora di più destinati ad assumere e a svolgere un ruolo nuovo nella storia, così, dei popoli e dell'umanità. Vi ringrazio molto, saluto tutti, vi auguro una buona giornata e spero una prossima volta di poter essere con voi. Arrivederci.
Intanto avete sentito la sua voce che, insomma, qui è venuta molto meglio rispetto a quel baracchino che avevo io, che mi aveva un po' avvilito. Bene, allora, sì, ecco, mentre parlo vi faccio vedere un po' di foto, così intanto per chi magari Don Giuseppe non l'ha mai conosciuto si rende anche conto un pochino di chi era, come era fatto, ecco, di qualche cosa della sua esistenza. Beh, adesso no, ma le foto le lasciamo passare perché sennò ci mettiamo troppo tempo. Comunque, poi magari se c'è voglia di, dopo ne parliamo. Ecco, io volevo iniziare questo mio brevissimo, spero, intervento, ecco, per lasciare spazio a Don Alessandro, partendo da una icona che è quella del Vangelo di due domeniche fa, della vedova che mette il piccolo obolo nel tesoro del Tempio, e il Vangelo di Luca e gli altri sinottici dicono che è molto importante quello che questa donna ha fatto, perché ha messo tutta la sua vita in questo tesoro del Tempio, non ha tenuto nulla per sé, ma ha messo tutta la vita, dice il greco tombion, la vita, panta tombion, tutta la sua vita. E mi sembra, ecco, che raccontare qualche cosina della vita di Don Giuseppe voglia in qualche modo illustrare un po' questa icona della vedova, perché lui di suo non ha proprio tenuto niente in tutto l'arco della sua vita. E mi sembra, ecco, che se questa immagine un pochino incarna quello che è il discepolo che il Signore indica come colui che deve essere esemplare per gli altri, insomma, mi pare che si possa applicare ragionevolmente quella vita di Don Giuseppe. Io non so quanto voi lo conosciate, forse per capire qualche cosina di più vi racconto, ma spero proprio davvero molto brevemente, qualcosa della sua vita, per pennellate, sperando di indurvi un po' di curiosità e di andare a leggere qualche cosa. Eventualmente qui ci abbiamo anche qualche libro e qualche filmato, uno molto recente che è stato fatto, se lo volete acquistare, può essere una cosa utile rispetto proprio a una conoscenza maggiore. Lui nasce a Genova nel 1913, ma rapidamente il papà farmacista si trasferisce a Cavriago, nella pianura reggiana, questo paesino piccolo, molto piccolo come ce ne sono tanti, ecco, nella nostra Emilia, verso la zona della pedemontana, piccoli paesini prevalentemente negli anni immediatamente antecedenti e durante la prima guerra mondiale, dove c'era una grande povertà, una grande fatica, una grande fame, una commistione di situazioni molto diverse, persone molto povere, persone piccolo borghesi, come forse la famiglia di Don Giuseppe poteva definirsi, figlio di un farmacista, insomma in quegli anni non era una cosa da poco, il parroco, il farmacista, il medico erano un po' le figure principali di questi piccoli paesi. E anche una grande esperienza religiosa che Don Giuseppe fa sia all'interno della famiglia, dove sicuramente la mamma Ines ha avuto un ruolo molto importante nel iniziare i due fratelli che avete visto nella prima foto, Ermanno e Giuseppe, a questa vita religiosa, ma anche il contesto del paese, il parroco, la vita di paese, che era una vita molto solidale, nonostante le grandi differenze anche di idee e di ideologie che in quegli anni già esistevano. E quando ci fu l'ottantesimo compleanno, Giuseppe è tornato a Cavriago, dove gli hanno dato la cittadinanza onoraria, e lui disse in quell'occasione che a Cavriago lui aveva fatto l'università della vita, a Bologna l'università degli studi, ma a Cavriago l'università della vita, e che quella università che lui aveva vissuto lì, in quei pochi anni poi di fatto in cui è rimasto a Cavriago, perché per il ginnasio e il liceo si è trasferito a Reggio, già in quel permanere nella zona di Cavriago, in questo piccolo paese, era stato un elemento di grande ricchezza per i forti legami di conoscenza e di amicizia che con persone molto diverse si erano instaurati, che poi lui ritroverà negli anni della Resistenza e successivamente a un'intensità e a un livello decisamente diverso e molto più forte. A Reggio comincia una formazione di un adolescente molto curioso, molto interessato, fin dai primi anni estremamente dedito a un senso del dovere molto forte che lui vedeva soprattutto nello studio, nell'impegno per quello che era il suo compito immediato, ma anche fin da subito una grande attenzione a chi aveva molto meno di lui. E sicuramente una figura fondamentale nella formazione di Don Giuseppe è stato questo grande sacerdote reggiano, Don Dino Torreggiani, prete dei carcerati, degli zingari, ecco, un uomo indubbiamente eccezionale per tanti versi, che insomma, a detta di molti, ecco, è stato uno che ha avuto un'influenza veramente molto forte nella formazione della coscienza di Don Giuseppe, soprattutto rispetto al dono di sé. Dopo poi vi leggerò una pagina o due che indicano come già nei primissimi anni, e in particolare all'età di 18 anni, quando con la mamma andò a Torino all'esposizione straordinaria della sindone, lì successe qualche cosa e la mamma raccontò molti anni dopo, ecco, che quando vide lo sguardo con cui Giuseppe guardava la sindone si rese conto che lei l'aveva perso e che era stato già attirato in qualche modo in questa comunione con Dio in un modo irreversibile. E fra l'altro è molto interessante questa cosa della sindone di quell'anno, nel 1931 direi, perché la sindone mette insieme una realtà del figlio di Dio nella sua, diciamo così, nel suo momento più tragico e anche più glorioso per certi versi, e mette insieme appunto l'umanità ferita, distrutta, e insieme anche la sua divinità. E questa commistione, ecco, tra la realtà di Dio e del figlio di Dio e la realtà del figlio dell'uomo sono due cose che poi nell'esperienza di Don Giuseppe sono state sempre presenti e portate avanti con una sintonia, direi, assolutamente non sbilanciata dall'uno o dall'altra parte, che ha cercato sempre di mettere in comunicazione l'una con l'altra. Si laurea giovanissimo a Bologna, una tesi fatta quasi praticamente da solo, con una grande capacità di gestione, diciamo così, dei testi, e poi si trasferisce in diritto, si laurea in diritto e si trasferisce a Milano alla Cattolica retta dal padre Gemelli. E lì rimane parecchi anni, fino al 42, quando diventa ordinario di diritto ecclesiastico all'Università di Modena. Gli anni della permanenza a Milano sono anni estremamente fecondi, sia per quello che è la parte di studio, a cui Don Giuseppe dedica tutto il suo tempo, ma anche per tutta un'altra serie di attività che in quel periodo cominciano a mettersi in pista, sia rispetto alle sue scelte di vita, sia rispetto anche alla partecipazione a una serie di iniziative formative per quello che è il suo percorso di vita, ma anche di evangelizzatore, all'interno dell'Azione Cattolica e di altre associazioni. Intanto la storia del nostro paese va avanti drammaticamente, ci sono le leggi razziali, c'è lo scoppio della guerra e naturalmente la pressione che questi eventi generano nella sua